Ecco, buonasera a tutti. In questa serata lunare, molto particolare, cercheremo di vedere delle cose sul nostro satellite che magari o non abbiamo mai visto o non abbiamo mai pensato che potessero esistere. E la Luna questa sera è appena un po' prima del primo quarto, fa un bel effetto. Dalla costellazione di Orione, vedete, Sirio e la Luna. Quindi se fosse sereno avremmo anche noi una bella scenografia. Però normalmente le persone pensano di saper tutto di questo satellite. In realtà è vero che siamo stati anche toccando con mano la superficie della Luna, però era 50 anni fa. Pensate, 50 anni, più di 50 anni. Se l'astronautica è riuscita a toccare la Luna, la scienza non era ancora adeguata per capire quello che gli astronauti hanno portato a casa dalla Luna. Quindi molte cose che pensavamo di aver imparato, in realtà sono ancora tutte da discutere e penso che abbiate sentito anche voi che proprio in quest'anno, in questi mesi, la NASA ha deciso di far togliere dagli archivi i campioni lunari di 50 anni fa, che sono stati conservati in maniera accuratissima perché si aspettava che la tecnologia, cioè la scienza, fosse adeguata per capire questi campioni. Vi posso assicurare che quello che si sa adesso, qualcosa lo accenneremo anche quest'oggi, era assolutamente impossibile da raggiungere 50 anni fa, quando obiettivamente certe macchine, anche certe considerazioni scientifiche non avevamo. Ecco, noi quest'oggi parleremo di qualcosa che 50 anni fa nessuno aveva mai neanche immaginato. 50 anni fa dove erano i cinesi? No, c'erano, ma nessuno sapeva cosa facevano. Adesso i cinesi sono andati sulla Luna, non come persone, ma come macchine, hanno portato a casa dei campioni importanti, quasi importanti come quelli degli americani. E questo ci hanno dato delle informazioni altrettanto importanti. Fatemi però ricordare che la Luna, vabbè, che sia un satellite della Terra lo sanno tutti, però se noi la pesassimo, questa Luna, e avessimo una bilancia, sapete quante Lune dovremmo mettere sulla bilancia per pesare come la Terra? Domanda un po'. Dovremmo mettere 81 Lune. Quindi la massa della Luna è un 81esimo della Terra. Di conseguenza, lasciatemi dire, la Luna è un corpo piccolo, quindi ha una gravità molto bassa, un sesto, e quindi ha perso tutta l'aria. La Luna è un corpo piccolo, quindi si è raffreddata, una volta avremmo detto completamente, adesso dovremmo dire quasi completamente, e oggi lo capiremo perché. Quindi, mentre la Terra all'interno, l'abbiamo visto anche la volta scorsa, ha un nucleo molto caldo che fa attività geologica, nel caso della Luna questo nucleo è fondamentalmente piccolo, anche se non completamente estinto, ma molto piccolo. Beh, sappiamo anche che la Luna ruota attorno alla Terra, bella scoperta direte, però ruota attorno alla Terra in un'orbita ellittica, quindi certe volte più vicina, certe volte più lontana. Beh, quest'oggi racconteremo che questo percorso ellittico ha degli effetti sul nostro pianeta importanti dal punto di vista geologico, cose che anche queste non avremmo mai immaginato un qualche anno fa. Come si fa a capire che la Luna ha un'orbita ellittica? Lo si fa fotograficamente. Qualche volta la Luna è al perigeo, cioè la minima distanza dalla Terra, ed è anche piena. Qualche volta la Luna è al perigeo, è all'apogeo, alla massima distanza dalla Terra, è anche piena. Non succede sempre così, ma qualche volta succede. Se voi fate il paragone tra le due immagini, c'è una differenza sostanziale. Se io vedo una Luna sola, non me ne accorgo, ma se io la vedo in paragone, me ne accorgo, è il 30%, eh. E quando si parla di superluna, sapete, i giornali sono un po' così, no? I media, la superluna. La superluna è una luna al perigeo che è anche piena. Non è il caso della luna che vediamo questa sera, ma qualche volta succede. Beh, Vi voglio dire una cosa che secondo me è interessante. Prima però vi faccio vedere anche la faccia non visibile della Luna. Sapete che la Luna offre noi sempre la stessa faccia, per noi è sempre una Luna coi mari, eccetera, le parti scure sono i mari, cioè delle grandi quantità di lava, la faccia invisibile è totalmente differente. Una delle domande che ci siamo sempre fatti è perché? Cosa è successo sulla faccia visibile e perché la faccia invisibile è così differente? Uno potrebbe dire, ma ci siamo alterati tante volte su Luna, possibile che non lo sappiamo? Il problema è che siamo alterati sempre sulla faccia visibile. Sulla faccia invisibile non siamo atterrati mai, salvo ultimamente con i cinesi. Che l'hanno fatto? Hanno fatto una cosa magica i cinesi. E ve la racconto quest'oggi. Per cui anche sulla faccia invisibile cominciamo a capire qualcosa. Adesso però guardate questa immagine, questa serie di immagini. Ve la racconto perché è un'esperienza mia diretta. Sapete che spesse volte si dice che la Luna influisce sulle semine, sulle nascite, sui funghi, tutte queste cose le sappiamo tutti, no? C'era un mio collega che non era astrofilo, però ogni anno mi chiedeva le effemeride della Luna. Era un fungiat, come si dice. Allora io ogni anno gli davo le effemeride, no? Non ho nessun problema. E il fatto è che lui era un cercatore di funghi e lui funghi li trovava sempre, non li trovavo mai. E non capivo questa storia. E voi sapete anche che c'è questo detto che i funghi dipendono da quanto è la Luna. Luna piena, Luna nuova. Insomma, io seguivo anche abbastanza stoltamente questa idea. Quando la Luna è a una certa fase, allora c'è la nascita dei funghi. Quando invece, ecco, lui invece i funghi li trovava e io non li trovavo mai. Sapete che ci ho messo anni a capire? Ci ho messo anni a capire, poi l'ho capita finalmente. Lui non guardava le fasi della Luna, guardava le situazioni Luna all'apogeo e al perigeo. Cioè la Luna può essere al perigeo, cioè la minima distanza dalla Terra, indipendentemente dalla fase. Può essere al perigeo che è piena, può essere al perigeo che è nuova, può essere al perigeo che è mezza. E questo mio collega pigliava la Luna al perigeo. E quando la Luna è al perigeo, siccome l'unico effetto che la Luna può avere sulla Terra, non ci sono effetti taumaturgici, ma l'unico effetto è quello gravitazionale. E quindi può essere, non è sicuro al 100%, ma può essere, che lui l'avesse azzeccata. Quando la Luna è al perigeo, lui andava qualche giorno dopo e trovava i funghi. Io, stupidamente, andavo con la Luna in fase e non trovavo nulla. Capito il concetto? Questo per iniziare la chiacchierata. In questa immagine vediamo tutte le missioni che hanno raccolto dei campioni sulla Luna. Quelle azzurre sono gli americani, quelle che si stanno da questa parte, sul mare delle crisi, sono russi, e lassù sull'oceano delle tempeste sono i cinesi. E tutti questi campioni, presi singolarmente, valgono poco, ma presi in toto, danno informazioni assolutamente importanti. Sulle missioni Apollo sappiamo molto, ma io vi racconto solo una cosa, una, che riguarda Apollo 15. Apollo 15 fu la prima missione che andò a esplorare gli Appennini della Luna. Gli Appennini della Luna cosa sono? Sono montagne? No, sono semplicemente il bordo di questo gigantesco cratere che è il Mare delle Piogge. Sul bordo degli Appennini c'è una fessura. Cos'è la fessura? È il fatto che la lava, quando riempì il Mare delle Piogge, era calda. Poi si è contratta e la fessura si è formata. Bene, Apollo 15 è sceso dove c'è questa fessura, ricordate anche delle immagini importanti, vedete, qui è una navicella che sta scendendo, loro sono scesi proprio sul bordo di quella grande fessura per guardarci dentro. Hanno fatto le loro cose, sono scesi più o meno in questa posizione qua, Però noi non andremo dentro nella fessura, vedremo invece una cosa da lontano, vediamo delle, diciamo così, delle barriere che sono un po' quelle che noi chiamavamo montagne, in realtà non sono montagne, ma come vi dicevo sono il rimbalzo di quel grande cratere che è il Mare delle Piogge, e poi vengono raccolti dei campioni. Questo campione che state vedendo è forse il più importante di tutta la storia della Luna. Questo campione è chiaro, è bianco, quindi per quanto sia stato preso dal mare delle piogge, in realtà è rimbalzato dalla parte alta della Luna, degli altipiani, che sono chiari, perché non sono lavici. Si chiama anortositica questa roccia. È stata datata. Questa roccia è la roccia più antica che si conosca al mondo, a 4 miliardi e mezzo di anni. Voi capite che una roccia di questo tipo sulla Terra non ci può essere, perché la Terra, qualunque roccia di questa antichità, l'ha completamente obliterata per la sua attività geologica. E invece questa roccia sulla Luna si è mantenuta e ci ha dato un'informazione basilare. La Luna è nata 4 miliardi e mezzo di anni fa, 4 miliardi e 400 milioni di anni fa. Quindi anche la Terra è nata più o meno in quel momento. E quindi è nato il Sistema Solare, 4 miliardi e 400 milioni di anni fa. La roccia della Genesi, così chiamata, ci ha dato una datazione che mai avremmo potuto ottenere se non in questo modo. E come è nata la Luna? Abbiamo mille informazioni di confronto tra le rocce lunari e le rocce terrestri che ci dicono che fondamentalmente le rocce lunari sono molto simili al mantello della Terra. Con altre considerazioni si è capito che la Luna è nata in maniera violenta. Spesse volte nel cosmo le cose di grande valore nascono in maniera violenta. Siamo 4 miliardi e quasi 4 miliardi e mezzo di anni fa. Fate mente locale, il sistema solare è caotico. Non è regolare come lo vediamo adesso. C'erano tanti corpi che si stavano riassestando, anche oggetti planetari, planetoidi, che vagavano senza meta. Uno di questi ha colpito la Terra. Non è una cosa improbabile dal punto di vista statistico, l'ha fatto. L'ha colpita di striscio, questo planetoide era grande più o meno come Marte, quelli a cui piacciono le denominazioni lo chiamano Theia, e aveva anche un suo nucleo. La cosa è avvenuta di striscio. La parte pesante è stata inglobata nel nucleo della Terra, la parte più leggera, cioè il mantello, si è mescolato con il mantello della Terra, essendo un impatto, diciamo, radente, una parte si è sollevata, è entrata nell'orbita della Terra e dopo pochi milioni di anni è nata la Luna. C'è anche da dire che si adatta bene questo meccanismo alla particolarità del rapporto molto grosso che c'è di massa, perché è vero che la Luna è un 81esimo della Terra, ma non c'è nel sistema solare un satellite grande rispetto al proprio pianeta come la Luna, uno dei satelliti maggiori rispetto al pianeta. Quindi il fatto che sia nata in una maniera così particolare lo giustifica, anche da questo punto di vista. Vedete, una singola roccia quante cose ci racconta. Siamo ancora, vedete, sugli altipiani di Apollo 15, i campioni che sono stati presi sono stati presi un po' dappertutto, tanti campioni. Questi campioni sono stati datati. Se guardate gli istogrammi, le date si fanno con metodi radioattivi molto complessi, tra l'altro inventati proprio per la Luna, eh. Se guardate gli istogrammi, vi accorgerete che la maggior parte dei campioni fittano a 3,9 miliardi di anni. Voi direte, vabbè, vorrà dire questa cosa che quell'asteroide che ha colpito la Luna facendo il mare delle piogge è cascato 3,9 miliardi di anni fa. Benissimo, questo è un dato. Ma se andiamo ad Apollo 16, lontano dal mare delle piogge, e se pigliamo anche qui un po' di campioni e andiamo a istogrammarli, ci accorgiamo che anche questi campioni di Apollo 16 hanno un'età che è mediamente fitta a 3,9 miliardi di anni. Sono posti lontani, eh? L'età sembra uguale. Uno potrebbe dire, va bene, due campioni, è un caso. Qui siamo a Apollo 17, l'ultima missione lunare. Anche qui si prendono dei campioni e guardate anche questa volta i campioni fittano ancora una volta a 3,9 miliardi di anni. Insomma, diciamo che tutti i campioni presi dagli Apollo, anche abbastanza lontani, sembra che abbiano tutti la stessa età. Questa è una cosa molto curiosa e molto enigmatica. La Luna è nata 4 miliardi e mezzo di anni fa, ma è successo qualcosa 3,9 miliardi di anni fa che ha sconvolto la Luna. I mari, hanno tutti la stessa età di 3,9 miliardi di anni. E se voi guardate la Luna e guardate i mari, c'è quello grande, quello piccolo, quello medio, com'è possibile che si siano formati tutti contemporaneamente? Non in un giorno, ma in un periodo di milioni di anni molto prossimo. Anche questa cosa la sappiamo spiegare al giorno d'oggi. Perché? Perché 3,9 miliardi di anni fa il sistema solare non era caotico, ma si stava regolarizzando. E la regolarità del sistema solare di adesso ha imposto che i pianeti più esterni, cioè Urano e Nettuno, formatosi vicino a Giove e Saturno, andassero verso l'esterno. E voi sapete che all'esterno ci sono le zone delle comete, la fascia di Kuiper. Quando Urano e Nettuno sono emigrati verso la fascia di Kuiper, 3,9 miliardi di anni fa, hanno disassato miliardi di comete, le hanno costrette a volare verso l'interno del sistema solare, verso Mercurio, verso la Terra, verso la Luna e verso Marte. Tutto questo grande bombardamento, che noi chiamiamo il grande bombardamento tardivo, è scritto in caratteri cubitali nelle rocce della Luna. Sappiamo che è successa questa cosa tremendamente complicata e violenta 3,9 miliardi di anni fa. A me piace però aggiungere un'altra cosa. Non so se avete mai pensato, ma la vita sulla Terra è nata più o meno 3,9 miliardi di anni fa. Non la vita come la nostra, la vita batterica molto semplice. È un caso o non è un caso? Nella mia mente questo non è un caso, perché se tu hai una valanga di miliardi, ma veramente miliardi di comete, che ti cascono in poche decine di milioni di anni, sappiamo tutti che le comete portano materiale biologicamente importante, e quindi può essere che il grande bombardamento tardivo, che ha bucherellato tutti i pianeti, ha portato anche sulla Terra quel qualcosa dal punto di vista carbonioso che era importante perché poi sulla Terra evolvesse, dal momento che le condizioni erano favorevoli, evolvessero i primi batteri. Tutto questo è scritto nelle rocce della Luna. Il, diciamo così, concetto fondamentale è che queste cose, diciamo, le abbiamo imparate in questi anni, ma molte altre cose però le stiamo imparando adesso. Per esempio, uno dice, abbiamo preso 3-4 campioni sulla Luna, non è statistica che tutti ci dicono 3,9 miliardi di anni, ma però, anche lontanamente parlando, la statistica ci può dire che è improbabile che l'età sia sempre uguale, ma magari è un caso. Se avessimo campioni non solamente dove sono scesi gli Apollo, ma anche in posti molto diversi, sarebbe molto meglio. Sapete dove troviamo questi campioni alternativi per raggiungere una certa sicurezza? Guardate, li troviamo in Antartide. Voi direte, ma come? Ma l'Antartide è sulla Terra. Perché parliamo di Antartide se andiamo a datare il grande bombardamento sulla Luna? Perché in Antartide, vedete, c'è una catena di montagne, le montagne transantartiche, dove il ghiaccio che continuamente fluisce verso il mare, dal momento che raccoglie delle rocce cosmiche, dei meteoriti sulla superficie, dal momento che fluisce va a condensare tutte le sue rocce, tutti i meteoriti, alla base delle montagne transantartiche. Cascano meteoriti di tutti i tipi. Meteoriti di tutti i tipi significa anche, guardate le palline rosse, che nelle montagne transantartiche sono stati trovati i primi meteoriti provenienti dalla Luna, perché se un oggetto colpisce la Luna in maniera molto violenta, la Luna non è lontana, è anche una gravità abbastanza bassa, quindi qualche pezzo può cascare addirittura sulla Terra. Sapete quante sono le rocce lunari, non portate dagli astronauti, ma portate da meteoriti che abbiamo sulla Terra? Circa 400. Circa 400. Questa è la prima roccia. È storica, tant'è vero che vedete anche l'anno che è anche abbastanza lontano. Questa è la prima roccia lunare che ci è arrivata in testa in Antartide. Noterete come è una roccia molto particolare perché ci sono dei pezzi chiari in una matrice scura. Perché? perché quando il meteorite casca fa un impatto molto termico e allora tutto fonde e tutto si spacca. Le rocce anortositiche bianche si fondono con la polvere lunare e viene fuori questo conglomerato che è tipico delle rocce lunari. Questa è la prima, poi ne sono state altre 400. Questa è stata trovata dagli americani in una spedizione apposita, però guardate, i giapponesi ne hanno trovata una anche loro, vedete, la seconda. Non ve le faccio vedere tutte naturalmente. Ve ne faccio vedere però ancora una, che è questa. Stavolta non è un conglomerato, questo è un pezzo di basalto. Sapete che questa è la roccia più pesante lunare che abbiamo, 14 kg. Questo è un pezzo di superficie marina. Da dove viene? Chi lo sa? Però capite che se io ho 400 rocce lunari, la statistica mi dice che vengono dappertutto. E allora io, se faccio una statistica dell'età di queste rocce, ho una sicurezza maggiore della sicurezza o meno della datazione assoluta. Normalmente, mediamente, queste rocce hanno veramente 3,9 miliardi di anni. Quindi la Luna veramente, ogni volta che ci manda dei campioni, ci presenta un'età di 3,9 miliardi di anni, anche se noi alla Luna non andiamo direttamente a prelevare il campione senza sapere ovviamente da dove arriva. Però, come vi accennavo prima, tutto questo vale per la faccia visibile. Sarebbe molto bello e anche molto completo andare anche sulla faccia invisibile e fare lo stesso tipo di lavoro, solo che sulla faccia invisibile gli astronauti non sono stati, però sulla faccia invisibile sono stati i cinesi recentemente. Guardate questa bellissima immagine della sonda Chang 5, che è partita dalla Terra e ha orbitato la Luna e poi è tornata indietro. Allora, in questa situazione qua, se vede la Terra, vede anche la faccia invisibile della Luna, che sappiamo essere priva di mari, quasi priva di mari, completamente diversa dalla faccia visibile. Era la Chang 5. Chang, tra l'altro, in cinese, mi sembra di ricordare, è la dea della Luna, e loro hanno dei nomi abbastanza strani. Fu, come dire, la prova generale per andarci direttamente sulla faccia invisibile, in un punto dove non c'era mai stato nessuno. Il punto è questo, vedete, siamo vicini al polo sud della Luna, questo è il bacino di Aiken, e non ci sono mari, ma questo è un bacino grande come l'Oceano delle Tempeste. Come mai si percepisce che è un bacino ma non c'è fuoriuscita di lava che l'ha riempito? Bella domanda. E la risposta è che la faccia invisibile della Luna è molto più spessa, c'è una crosta molto più spessa, e conseguentemente il meteorite che ha colpito non è riuscito a perforarla, ha lasciato semplicemente l'impronta, però è una grande impronta come quella dei mari, quindi scendere qua è come scendere su un mare. La sonda, la Chang 5, quella che ha seguito la sonda di prova che hanno mandato i russi insieme ai cinesi, in realtà, sulla faccia nascosta, la Chang 4, siamo nel gennaio del 2019, quindi pochissimo tempo fa, riesce a scendere. Non solo scende, ma ci manda anche un rover chiamato Yutu. Yutu, nella lingua cinese, è il coniglietto, se volete, no? Questo cosa fa? Scende e comincia a fare i suoi lavori. Tra l'altro sta lavorando ancora adesso, non è ancora morto. Però voi direte, ma diavolo, sono sulla faccia invisibile della Luna. Come fanno a comunicare con la Terra? È praticamente impossibile. Certo che è impossibile, ma i cinesi hanno fatto una cosa magica. Hanno fatto una cosa magica, cioè... nel maggio precedente hanno mandato verso l'orbita lunare alcuni satelliti, uno è questo, ne hanno mandati tre in realtà, due piccolini e uno più importante. I due piccolini sono rimasti più o meno in orbita lunare, quello più importante l'hanno mandato sul punto Lagrangiano 2. Il punto Lagrangiano 2 è dove c'è il James Webb Space Telescope, è un punto dove se tu ci metti in orbita qualcosa, quello ci rimane. E perché è importante? Perché il punto Lagrangiano 2 sta al di là della Luna, quindi se tu sei sul punto Lagrangiano 2 hai la possibilità di avere una macchina che guarda sia la faccia invisibile sia comunica con la Terra. Non è magica questa cosa. Quindi loro, i cinesi, per avere le comunicazioni sulla faccia invisibile, prima hanno messo un satellite sul punto Lagrangiano 2. Questo, orbitando Lagrangiano 2, vede sia la faccia invisibile sia la Terra. Ecco fatto il collegamento. Quindi le immagini che abbiamo sono proprio fatte in questo modo qua. Il collegamento funziona bene, funziona ancora adesso, tra l'altro, e dati importanti ce li abbiamo. Il U2, questo, si chiama U2 perché qualche anno prima avevo mandato anche un'altra piccola navicella sul mare delle tempeste, ma magari ne accenneremo dopo. Cosa fa U2? Pensate che per la prima volta ha un radar a bordo che guarda al di sotto, cioè guarda come è fatto il fondo della Luna, e poi ha delle camere di spettroscopia che guarda la natura del materiale lunare. Guarda quanto si è allontanato, vedete? Qui siamo proprio in pieno bacino. La configurazione di questo bacino è molto particolare perché dà assolutamente l'impressione che c'è stato un impatto. Guardate queste sferule, vedete? Sono sferule stranissime. Quando gli inglesi hanno pubblicato queste sferule, le hanno pubblicate come una cosa meravigliosa, in realtà no, perché ogni volta che c'è un impatto, il materiale che diventa goccioline fuse si tramuta in sfere e queste sferule precipitano. Però è chiaro che non hanno portato a casa questo materiale, però hanno fatto con dei metodi indiretti delle datazioni. Voi non ci credete, ma le datazioni fittano anche su Aiken, cioè su questo bacino, a 3,9 miliardi di anni. Capito il concetto? Cioè, sembra proprio che questa idea del grande bombardamento tardivo, che è un po' la storia del Sistema Solare, sia pian pianino costruita sempre più in dettaglio. Questo è quello che sta facendo U2, sta lavorando in questo percorso, e guardate cosa riesce a fare. Il radar guarda sotto, vede che ci sono, vedete, parecchi metri di polvere, poi c'è una zona molto piena di frammenti, impatto, poi polvere, poi impatto, cioè gli impatti chiaramente dentro nel mare sono ripetuti oltre il principale anche in tempi successivi. I cinesi hanno fatto di più perché, oltre che scendere sulla faccia invisibile, i cinesi si sono resi conto che l'ultimo campione portato a terra era quello degli astronauti, e l'ultimo campione portato a terra, diciamo in maniera sensibile, è stato quello dei russi con delle navicelle automatiche, 300 grammi. Cosa pensano di fare i cinesi? Pensano di tornare sulla Luna, di prendere i campioni, portarli a terra, una cosa tremendamente complicata, ma senza ripetere quello che hanno fatto gli altri, andando in un posto particolarissimo, che è questo. Questo è un posto particolarissimo e interessante, perché? Perché lì c'è un vulcano. Lì c'è un vulcano che nessuno è riuscito a esplorare per ovvie ragioni di difficoltà di arrivarci, però i cinesi, da ottimi scienziati, decidono di andare in questa zona. Adesso lo facciamo assieme perché hanno raccolto informazioni veramente importanti, è una cosa molto molto recente. Intanto la va scoperta è stata questa missione. La Chang 3 è atterrata nella zona dell'Oceano delle Tempeste qua. È atterrata con il rover, vedete, il rover che fa il suo lavoro, eccetera, eccetera, ma nulla di nuovo qua. Mentre invece, una volta acquisita la capacità di atterrare, allora si decide di andare lassù. Lassù perché? Perché lassù c'è uno dei vulcani ancora giovani della Luna. Il vulcano si trova più o meno in questa zona, vedete? Questo è diciamo, un ingrandimento del mare dell'Oceano delle Tempeste. Il vulcano è questa cosa qua, vedete, il Monte Rumker assomiglia tremendamente alla cima delle Hawaii. Non so se riesco a dare l'idea. È un oggetto che si eleva di circa 1000 metri rispetto alla superficie. Questa è un'altigrafia. si eleva e poi ci sono delle bocche, vedete, che sono dei piccoli vulcani. Se voi guardate la quantità di crateri di impatto, sono pochi, il che vuol dire che questo vulcano è geologicamente giovane, ma dirlo a vista è una cosa, andare a prendere dei campioni, portarli a terra e misurare è un'altra. Loro l'hanno fatto e ci sono riusciti benissimo. Questa è una delle prime immagini dell'atterraggio, che è venuto bene. Il Monte Rumpke sta là, a qualche centinaio di metri di distanza. Hanno portato sulla Luna una trivella. La trivella è andata giù di 1,5 metri, vedete, ha preso la bellezza di 1,5 chili di materiale. È tantissimo. Pensate che le missioni dei russi degli anni 70 hanno portato di tutto 300 grammi, 1,53 kg di materiale, l'hanno trivellato, l'hanno rimesso sulla base che è scesa, in orbita attendeva un orbiter, questa navicella si è rialzata, l'orbiter l'ha ripresa, vedete, un po' come hanno fatto gli Apollo, ma qui è tutto automatico. La navicella si è rialzata, è andata sull'orbiter, l'orbiter in orbita attorno alla Luna, si è sganciato dalla Luna e è tornato a Terra. Una cosa tremendamente complicata. Questo è il percorso che ha fatto. Naturalmente loro sono scesi nella Cina, che ha sufficiente terreno per raccogliere qualunque campione. Nella steppa era un po' un ago in un pagliaio, ma in queste immagini infrarosse, vedete, siccome la navicella che scende è molto calda e siccome le persone che cercano sono altrettanto calde, le immagini infrarosse hanno permesso di rintracciare la navicella, che pesa qualcosa come 3 tonne, non è una cosa da 4 soldi, la navicella la recuperano, questo è il paracadute, questa è la navicella, tutta bella bruciacchiata, vedete, la recuperano, è andato benissimo. Tra l'altro la TV cinese, a differenza per esempio della TV italiana, ha fatto una bellissima diretta quella notte, che io ho seguito, è una cosa molto emozionante, proprio nei momenti di ricepimento di questa navicella che arriva con il paracadute, che si vede l'infrarosso eccetera eccetera. La prendono, è molto calda, la tengono calda, perché sennò il combustibile che sta a bordo gela e ci sono dei problemi, la portano naturalmente a Pechino, a Nanchino, per togliere i campioni, che sono molto molto importanti. Perché? Perché, vedete, passa un anno e pubblicano un dato basilare, cioè pubblicano l'età. La Luna è nata a 4,5 miliardi di anni, è successo quel finimondo 3,9 miliardi di anni fa. Queste rocce vicino a quel vulcano hanno meno di 2 miliardi di anni, sono rocce geologicamente giovani, e questo è molto importante, perché è la dimostrazione chiara che se ci sono delle rocce geologicamente giovani, la Luna non può essere un corpo morto, deve essere in qualche modo un corpo ancora geologicamente attivo, anche se noi lo immaginiamo completamente morto. E guardate che meravigliose immagini, sono belle perché sono dei frammenti di quei basalti, guardate, fotografate al SEM, microscopio elettronico a scansione, e poi con delle mappature si vedono i vari tipi di componenti. Cos'è una mappatura? Una mappatura si ottiene quando, io dico al SEM, di focalizzarsi sui raggi X emessi da un certo materiale. E quindi vedete, i colori mi dicono dove c'è il ferro, dove c'è il magnesio, dove c'è il silicio, eccetera, eccetera. Vedete, bellissima questa cosa, bellissima. Comunque, le analisi delle datazioni, la cosa è complicata, ma io ve la faccio nel modo più semplice che mi sembra. La datazione si fa, per esempio, guardando gli isotopi del piombo, e allora succede questo, che se io mi metto in questa zona, perché mi metto in questa zona? Ve lo spiego tra un attimo, però questa è una linea di tendenza, il campione sta qua vuol dire che ha questo rapporto degli isotopi del piombo, e questo rapporto degli isotopi del piombo dicono meno di 2 miliardi di anni, perché è una cosa abbastanza espansa. Perché, non ve l'ho detto ma ve lo posso dire adesso, nella zona del mare dell'Oceano delle Tempeste, questa zona rossa è una zona molto particolare. Sembra che sia l'ultima zona della Luna che si è raffreddata, molto ricca di roba superleggera, potassio, terre rare. Allora, siccome questi sono anche elementi radioattivi, bisogna sapere quanto ce n'è di questo per avere una datazione precisa. Allora, questo grafico è fatto in modo che qui c'è molto di quel materiale, qui ce n'è un po' di meno e qui ce n'è la dose giusta di dove è atterrata la navicella. Quindi, tarando bene le cose, con il rapporto degli isotopi del piombo, abbiamo meno di 2 miliardi di anni. Una data veramente molto importante e complimenti tantissimo ai cinesi che hanno fatto questo. Pubblicato tra l'altro su un giornale americano. Beh, allora la Luna è tendenzialmente non morta dal punto di vista geologico, ma un sistema che non è geologicamente morto, come riflette questa sua attività? Sotto forma di terremoti. La Luna ce li ha i terremoti? La risposta è: la Luna ce li ha come i terremoti. E le missioni Apollo, soprattutto quelle che sono atterrate tra il mare delle piogge, il mare della tranquillità, le missioni Apollo sono fatte apposta per triangolare questi eventi sismici. Perché se tu non li triangoli non sai da dove vengono. Beh, quanti terremoti sono stati acquisiti dagli Apollo? Intanto questi sono sismografi, vedete? Questo è Apollo 11, è portato il primo sismografo. Il giorno dopo aveva già visto 5-6 terremoti. Però, avendo delle batterie solari, è morto presto, è morto dopo un mese. L'Apollo 14 si è portato un sismografo simile, ma allora c'era una centralina, non più solare ma radioattiva. Quindi il suo sismografo è durato per moltissimi anni. Praticamente i primi due hanno visto 3-4 mila sismi, terremoti. E poi si è andati a migliorare. Guardate, l'Apollo 16 si è riprodotto i terremoti, perché questo è una specie di cannone che lancia una palla di cannone. Allora lancia la palla bella pesante, pesa 2-3 kg, ci sono dei sensori che sentono il rimbalzo e il rimbalzo ti dà un effetto. L'effetto è un effetto sismico molto evidente, che dice anche come è fatto all'interno della Luna. L'Apollo 17 ha fatto anche di peggio, nel senso che ha messo delle cariche esplosive, però non le ha fatte esplodere quando c'era la navicella. Sono tornati a terra e quando sono tornati a terra hanno fatto esplodere le cariche. Conseguentemente, le onde sismiche, recepite ancora da sensori, hanno dato informazioni molto importanti. Ci sono, fino a quando i sismografi sono rimasti attivi, credo 6-7 anni, poi li ha spenti perché, non perché non funzionavano, semplicemente perché non volevano più spendere dei soldi, però avevano già raccolto 14.000 terremoti. Io dico terremoti, va bene, lunamoti, insomma, no? Ecco, di questi 14.000 lunamoti, almeno 9-10.000 sono molto profondi. Cosa significa molto profondi? Significa che sono molto ricchi di informazioni. Quali sono le informazioni di un terremoto? Se fossimo sulla Terra, questo è un terremoto terrestre, le prime che arrivano sono le onde P primarie, che sono come la fisarmonica, onde di compressione. Poi arrivano le onde S secondarie, che sono come le onde del mare. Siccome queste arrivano prima e queste arrivano dopo, il tempo che scorre tra la prima e la seconda ti dà la distanza. Sulla Luna non è così, perché la Luna si comporta in maniera completamente diversa. Un terremoto terrestre è molto importante, dura 1 minuto, 2 minuti. Un terremoto lunare importante dura decine di minuti, perché la Luna è come un diapason, oscilla, oscilla, oscilla. E voi capite che con un terremoto di questo tipo, dove le beccate le onde P e le onde S? È impossibile vederle, è molto difficile. Attenzione, era molto difficile 50 anni fa. Al giorno d'oggi, con dei metodi statistici molto accurati, molti ricercatori sono riusciti a discernere, in questi terremoti sono quasi 10.000, quindi sono tantissimi, la posizione delle onde P e delle onde S, quindi a vedere l'interno della Luna. Perché? Perché le onde P sono onde che attraversano anche le zone fluide, le onde S invece vengono riflesse dalle zone fluide. Questa situazione sulla Terra ci ha detto che c'è un nucleo caldo all'interno, caldo e fluido. Avendo capito, avendo statisticamente capito come distinguere le P e le S anche per la Luna, alla fine si è capito che anche l'interno della Luna ha un nucleo fluido. Fluido cosa significa? Significa che c'è un nucleo, vedete, di 500 chilometri interno, caldissimo, circondato da gusci di materiale fluido. La Luna non è completamente fredda. Non è completamente fredda e quindi questo giustifica il fatto che abbia ancora del vulcanesimo e abbia ancora dei sismi. Però la storia non è finita qui, perché le triangolazioni, un po' la posizione dei sismi ce l'hanno data, però c'è anche qualche altra informazione. E per questa torniamo ad Apollo 17. Quando in quegli anni vedevamo queste cose, non ci rendevamo assolutamente conto di quanto erano importanti queste informazioni. Vedete, Apollo 17 scende qua, in una valle chiusa. La valle, qui c'è una montagna, qui c'è un'altra montagna, ed è chiusa in questo punto. Beh, è chiusa da che cosa? È chiusa, vedete, da una grande, come lo posso dire, scogliera. È una specie di scogliera alta un 200 metri, larga più o meno una cinquantina di metri, che non chiude solamente la valle di Taurus Litro di Apollo 17, ma va anche oltre. C'è una cosa che intacca il tutto. Bene, Ariel Smith, che era il geologo di Apollo 17, si spaventò molto durante la missione perché sente un terremoto. Mamma mia, un terremoto violento, eh? E senza sapere da dove venisse. Beh, questo terremoto si è capito, adesso ve lo spiego, che era proprio provocato dalla presenza di questa scogliera. E vediamo perché. Ecco, la scogliera sta qua, vedete? In questa posizione qua. Di scogliere di questo tipo e di terremoti di questo tipo ce ne devono essere stati parecchi in quella zona. Perché vi ho detto che questa scogliera è diciamo, da una parte all'altra due montagne. Quando Schmidt, Ariel Schmidt, guardò la montagna nord, si accorse che sulla montagna nord c'erano tanti massi che erano crollati giù, vedete? Erano crollati lasciando la traccia. Addirittura, guardate qua, c'è un masso gigantesco proprio alla base della montagna. Ora, non è che i massi hanno le ali. Non ci sono i terremoti, quindi non solamente lui sentì il terremoto, ma si rese conto che quella era una zona sismica tipica. Si tratta di capire perché. Beh, la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, in orbita da molti anni, ha indagato a fondo la crosta della Luna, scoprendo che di quelle scogliere, come quella di Apollo 17, ce ne sono a migliaia. Ce ne sono a migliaia e intaccano un po' tutta la Luna. Ci si chiede qual è la ragione di queste scogliere e fortunatamente la planetologia comparata ci aiuta. Se ricorderete, Mercurio aveva scogliere anche molto maggiori di quelle della Luna e la ragione era che c'era un restringimento della crosta dovuto al raffreddamento del nucleo. Perché? Perché il nucleo di Mercurio in parte è ancora caldo. Noi dobbiamo ammettere che se la Luna ha un nucleo ancora in parte caldo, evidentemente si sta raffreddando. E se si sta raffreddando, la crosta si deve comprimere. E queste scogliere sono il grinzamento della crosta intanto che si sta comprimendo. E quando ci sono questi restringimenti, lì è una zona molto attiva dal punto di vista sismico. I terremoti sono continuamente dovuti al restringimento della crosta. Ma c'è di più, perché Qualcuno ha fatto una disamina statistica, capite che su 3.000 scogliere si può fare questo, si è visto che queste scogliere, quando sono nelle parti alte di latitudini, sono più o meno est-ovest, o basse di latitudini, quando sono equatoriali invece sono nord-sud. Strana questa cosa, molto strana. Le scogliere sono la crosta che si è fratturata. Questa cosa indica che c'è un effetto di interazione con la Terra. Perché? Perché la Luna, sappiamo tutti che fa le maree sulla Terra, ma la Luna è piccola e le maree sulla Terra sono piccole. La Terra fa le maree sulla Luna, è ovvio, e le fa molto, ma molto più intensamente. E proprio il fatto che ci sia questa discordanza geometrica tra il nord parallele e l'equatore verticali indica che la Terra ha un'influenza molto importante, tant'è vero che se uno fa una statistica del numero di terremoti in funzione della Terra all'apogeo e al perigeo, scopre una cosa curiosa, che i terremoti sono più numerosi sulla Luna quando la Luna è al non all'apogeo, non al perigeo, all'apogeo, quando è più lontana. Sembra una cosa controintuitiva questa. Uno immagina che ci sono delle maree e le maree sono più influenti al perigeo. In realtà si tratta di tensioni. Se la Luna è all'apogeo, cioè più lontana, si muove più lenta. Se si muove più lenta, sta in tensione di più di quanto non sia il perigeo, così viene spiegata dai geologi. E quindi quando la Luna è all'apogeo, la tensione dovuta alle maree stimola la crosta lunare a produrre dei sismi. Però capite che, insomma, se la Luna sente la Terra per quanto riguarda i suoi lunamoti, volete che non ci sia anche il contrario. È logica questa cosa, ma va dimostrata. Beh, molti ricercatori, molti geologi hanno fatto studi che sono decisamente convincenti. Guardate, qual è la spaccatura più importante che sono negli Stati Uniti? La faglia di Sant'Andreas, che sta qua, è quella che congiunge la California con gli Stati Uniti. Se voi andate a guardarla, vedete che è decisamente una spaccatura. E se voi ci volate sopra, non so se l'avete mai fatto, se ci volate sopra è proprio una cicatrice fortissima nel terreno. E questa cicatrice si sposta un po' di qua e un po' di là, un po' di qua e un po' di là. E quando la tensione arriva al massimo, terremoto. Sappiamo che nella zona di San Francisco i terremoti sono normali. Però questo ricercatore, vedete, che poi è una ricercatrice tra l'altro, avendo a disposizione moltissimi, più di 1.000 terremoti in 10 anni, è andata a visualizzare la numerosità dei terremoti in funzione dell'interazione di marea con la Terra. L'interazione di marea è data da un numero indicato qua. Prendetelo come intensità di marea. Allora, quando la marea terrestre sulla Luna aumenta, il numero di terremoti, ovvero di sismi nella faglia di Sant'Andreas, aumenta. Quindi c'è un collegamento diretto tra i terremoti, almeno in questa zona, e l'interazione mareale della Terra sulla Luna. Ma c'è di peggio. C'è di peggio perché quali sono stati i tre più grandi terremoti ultimi? Beh, il 2004 ve lo ricordate, 300.000 morti, con il famoso maremoto, il tsunami, ve lo ricordate? Il 2010 in Cile c'ero anch'io, purtroppo me lo sono pure beccato, un terremoto violentissimo che ha spostato addirittura l'asse della Terra, con un maremoto che ha fatto, io dico solo, perché loro sono più, come dire, preparati a questo, ha fatto solo 5.000 morti, è venuto alle 4 di mattina, terremoti sempre che hanno rasentato la magnitudine massima possibile, che è 9, e poi è arrivato il terremoto ancora qui nel 2011. Bene, lo studio di questi sismi ha mostrato che sono avvenuti ogni volta che c'era o luna nuova o o luna piena. Cioè, cosa vuol dire? Ogni volta che Sole, Luna e Terra erano allineati. Sole, Luna e Terra allineati vuol dire che l'interazione di marea gravitazionale è il massimo. E non è che si possa giurare al mille per mille, ma sta di fatto che i più grandi terremoti degli ultimi anni sono avvenuti in condizioni di fortissimo stress gravitazionale della Luna sulla Terra. E queste cose ci devono far meditare parecchio, specialmente nelle zone di alta pericolosità sismica. Ma sulla Luna c'è dell'altro, perché siamo partiti col dire che la Luna è morta, che la Luna è secca, che la Luna eccetera eccetera. La Luna è nata da un impatto violentissimo ad altissima temperatura. Quindi voi mi insegnate che un materiale ad altissima temperatura perde completamente l'umidità. La Luna è secca, o perlomeno riteniamo che sia tale. Tra l'altro, il fatto che i terremoti lunari siano così lunghi a terminare è proprio dovuto al fatto che, essendo molto secca l'umidità, la Luna è talmente rigida che il tremore non si ferma mai. Sulla Terra i terremoti durano meno perché? Perché l'umidità è un moderatore dei terremoti. Questo era vero fino a un po' di tempo fa. Negli ultimi anni, come vi dicevo, il riesumare i campioni degli Apollo hanno fatto un po' cambiare opinione. Qui siamo ancora su Apollo 17, che è atterrato vicino a un cratere molto strano, vedete? È un cratere strano, perché è un cratere con delle bordature scure. Cosa diavolo vuol dire questa bordatura scura? È stato prodotto da una cometa, ma chi lo sa? Sta di fatto che è un cratere strano. Proprio perché è un cratere strano, i geologi di Apollo 17 sono accostati al cratere. Sono accostati al cratere per vedere se c'era qualcosa di strano. E quando Alison Smith si è accostato al cratere, ha lanciato la famosa frase: è un geologo, diavolo, sulla Luna è tutto grigio. No, c'è una zona rossa. Mamma mia, cosa vuol dire una zona rossa? Che vorrebbe dire ossidazione, vorrebbe dire ossidazione vuol dire che arrugginisce il materiale, vorrebbe dire che c'è qualcosa, che ha inumidificato qualcosa. Pigliamo dei campioni, li pigliamo in maniera molto, diciamo così, giudiziosa, li portiamo a terra, andiamo a vedere perché questo rosso è rosso. Ci accorgiamo che è una mescola di palline, vedete, palline, tutte palline o sferule di colorazione un po' nera e un po' rossa. La colorazione è dovuta alla ricchezza di titanio, però sta di fatto che queste palline sono, lasciatemi dire, dei globuli di magma che si è fuso e poi solidificato velocemente. Quindi vuol dire che qualcosa che all'esterno era presente si è inglobato nelle palline. Quando i geologi sono andati a vedere l'interno delle palline, hanno visto che nell'interno delle palline c'era vapor d'acqua. Uno potrebbe dire, con tutti gli anni che sono rimaste lì, non è così. Perché? Perché il vapor d'acqua non era abbondante all'esterno andando a degradare all'interno, ma l'incontrario. Il vapor d'acqua era praticamente assente all'esterno e andava aumentando all'interno. Quindi è acqua della Luna. È acqua della superficie della Luna che per qualche ragione è arrivata fin lassù. Come ci sia arrivata, nessuno lo può dire al momento. E quindi da queste osservazioni in avanti si sono innescate degli studi appropriati per cercare di capire il perché la Luna, che dovrebbe essere un corpo completamente secco, anidro, invece ha una porzione umida, non tantissima, ma umida. I cinesi, naturalmente, sono stati acuti anche in questo, perché la missione che è atterrata, vedete, sull'Oceano delle Tempeste, aveva un sensore per l'umidità, è semplicemente uno spettrofago che guarda 3 micron, aveva un sensore, è andato ad annusare, vedete, annusato, e i colori ci dicono che c'erano anche fino a 150 ppm di umidità, nella zona superficiale. superficiale dove nessuno si immaginerebbe che ci fosse umidità. L'umidità c'è in certe zone della Luna. Si tratta di capire chi la porta e quanto dura. Ma c'è di più, vedete, questa ricercatrice, che è una ragazza che ha fatto il postdoc in America alla NASA, ha tanto supplicato quelli della NASA che alla fine gli hanno detto: guarda, basta romperci le scatole, gli diamo 6 ore di soffia. Cosa vuol dire 6 ore di soffia? Soffia è un aerostratosferico che ha un telescopio di 4,5 metri e vede benissimo l'infrarosso. Lei sapeva che nel dubbio che una zona sia umida o no, c'è una frequenza infrarossa che toglie qualunque dubbio. La frequenza è 6.1 micron, perché 6.1 micron è quella frequenza che fa oscillare il legame dell'acqua, chiudere, aperto, chiudere, apro, chiudere, apro. E quando questa cosa oscilla dentro e fuori, emette a 6.1 micron. Quindi lei ha detto: se voi mi date, ma a poco tempo, il soffia, attenzione che volare con soffia costa maledettamente tanto, Alla fine gli è andato 6 ore, lei ha puntato il telescopio in questa zona, che è una zona completamente in luce, e in questa zona completamente in luce ha trovato acqua. Ha trovato acqua superficiale, mentre invece in un'altra zona di riferimento, per esempio qui in questo mare, l'acqua non c'era. Acqua non è una valanga d'acqua, ma 0,04% è acqua. Certo, anche qui ci chiediamo, acqua c'è di là, acqua c'è di qua, acqua c'è dai cinesi, chi la porta quest'acqua? Ci sono mille ipotesi, ma io ve ne porto una che anche lei favorisce e piace anche a me, questa ipotesi. Perché l'acqua, se c'è anche dove fa molto caldo, vuol dire che non è che c'era ed è rimasta, vuol dire che qualcuno la porta. Una possibile risposta ce la dà questo satellite. Questo satellite ha fatto qualche mese in orbita lunare con uno strumento, è uno spettrometro per neutroni, che vede fondamentalmente, voleva studiare l'alta atmosfera della Luna, e vede fondamentalmente l'idrogeno o tutto quello che ha idrogeno a seguito. Beh, 4-5 mesi ha lavorato, va nella parte alta dell'atmosfera della Luna, fa delle misure, diavolo, vedete, una volta va su, una volta va giù, una volta non c'è nulla, poi va su, poi va... insomma, si capiva niente. La Luna dovrebbe essere un corpo stabile, come mai l'umidità un po' sale, un po' scende, un po' sale, un po' scende, non l'ha capito nessuno. Però, vedete, questo andirivieni deve per forza avere una spiegazione. La spiegazione la si è trovata in maniera clamorosa quando questi ricercatori hanno fatto un paragone tra questo andirivenire apparentemente insensato e tutti gli sciami meteorici di quei mesi, cioè vedete, da dicembre fino ad aprile, tutti gli sciami meteorici che hanno sono arrivati nell'atmosfera della Terra. È chiaro che se arrivano da noi, arrivano anche sulla Luna. Beh, si è scoperto che quella cosa assolutamente, apparentemente incoerente, fittava benissimo con gli sciami meteorici. Cioè, gli sciami meteorici, che sono piccole particelle di comete, quindi portano umidità. Beh, quando c'è uno sciame forte l'umidità aumenta, quando non c'è uno sciame l'umidità diminuisce, poi un altro sciame forte, poi uno sciame medio, eccetera. Quindi gli sciami meteorici sono un ottimo sistema per portare umidità sulla Luna. E attenzione, non è una cosa che viene oggi e poi è finita per sempre. Ogni anno ci sono, ogni mese ci sono. Quindi l'idea che l'umidità della Luna adesso sia dovuta a qualcosa che viene dallo spazio è un'idea buona. Anzi, un'idea molto buona, che attualmente va per la maggiore, anche se ne sono delle altre. E delle altre non vi parlo, ma se siete curiosi me lo chiedete alla fine, perché abbiamo ancora altre cose da dire e anche importanti. Vedete, Quando gli indiani per la prima volta hanno deciso di occuparsi della Luna, hanno mandato questa navicella che si chiama Chandrayaan. Beh, questa navicella aveva un sensore molto importante, che tra l'altro gli hanno regalato gli americani, per vedere il ghiaccio. E essendo in orbita, ha fatto una mappatura completa della Luna per cercare se c'era del ghiaccio, acqua, ghiaccio. Beh, la mappa della Luna è questa, e dove vedete azzurro, vuol dire che c'è del ghiaccio. Ma che senso ha trovare del ghiaccio sulla Luna? Mica siamo sui poli della Terra, la Luna è caldissima dappertutto. E invece Chandrayaan dice che nelle zone polari, anche un po' in giro, c'è una alta concentrazione di idrogeno. Evidentemente, quando pensate all'idrogeno, pensate al ghiaccio, non c'è null'altro che abbia idrogeno se non il ghiaccio. A questo punto, però, era, lasciatemi dire, un indizio indiretto che ci vuole essere qualcosa di importante sui poli della Luna. E questo indizio indiretto fitta bene con delle osservazioni che vennero fatte già in passato da alcune navicelle, perché normalmente è comodo mandare le missioni lunari sull'equatore, poche volte sono state mandate sui poli, quindi si conosceva poco dei poli quando per la prima volta la Clementine 1 ha visto il polo sud. Il polo sud è pieno di crateri, voi direte, bella scoperta, e per forza ci sono dappertutto, ci sono anche sul polo sud, ma la Luna è inclinata di 6 gradi rispetto all'eclittica, quindi sui poli il Sole è sempre radente, e quindi se ci sono dei crateri molto profondi, può essere che il Sole non entri mai, che sia sempre buio. È vero che sulla Luna quando c'è sole la temperatura arriva a 150 gradi più, ma se non entra mai, la temperatura dei crateri in ombra va a 200 sotto zero. Quindi Chandrayaan ha visto la possibile presenza di ghiaccio in conseguenza e in contemporanea alla presenza di crateri sempre completamente in ombra, che il ghiaccio sia lì dentro, e se lo è, chi l'ha portato? Il successore di Clementine, Luna Prospector, ha fatto qualcosa di più. Cioè, lì c'era semplicemente la visibilità di crateri in ombra. Il Luna Prospector ha portato uno spettrometro di neutroni che vede l'idrogeno e è andato a vedere sia a nord sia a sud, e sia a nord sia a sud la emissione di idrogeno, quindi di ghiaccio, era evidentissima. Talmente evidente che se tu fitti le due cose, dove ci sono i crateri in ombra c'è tanto ghiaccio. Non è ancora la spiegazione del perché c'è ghiaccio, però c'è tanto ghiaccio. Ma una prova indiretta non è mai una prova assoluta. E invece Chandrayaan, proprio nel 2018, ha ottenuto la prova assoluta. Con lo spettrometro 3M che gli ha dato gli americani, che è fenomenale, sono riusciti gli indiani a puntare alcuni crateri, dove ci sono le lettere, alcuni crateri, hanno fatto gli spettri dell'interno dei crateri. Gli spettri sono la fotocopia del ghiaccio. Quindi se io ho lo spettro del ghiaccio vuol dire che c'è dentro il ghiaccio. Quindi la dimostrazione assoluta, strumentale, che nei crateri, almeno in alcuni crateri che sono completamente in ombra, il ghiaccio è presente. Ma c'è qualcuno che è come San Tommaso, lasciatemi dire. Sì, c'è il ghiaccio, ci sono le prove, ma se noi toccassimo con mano, allora saremmo convinti al 100%. Siamo, vedete, un po' prima di quell'immagine che ho fatto prima, siamo nel giugno 2009, parte la Mass Reconnaissance Orbiter. Non Mars, ma ovviamente Luna, Reconnaissance Orbiter, assieme a L-Cross. Cosa fa la Reconnaissance Orbiter? Va in orbita, rimane lì e fa il suo lavoro. Cosa fa invece L-Cross? Aspetta qualche mese e poi si butta a capofitto contro la Luna. Ma si butta a capofitto contro la Luna dove? Il Reconnaissance Orbiter guardava i poli. e in questi mesi ha cercato di beccare il più freddo dei crateri polari, il più freddo, in modo che poi l'Heraclos ci si buttasse dentro per cercare di cercare del ghiaccio. Io dico sempre, guardate che meraviglia assoluta questa immagine. Non è un'immagine fatta con la telecamera, no, è un'immagine infrarossa. Guardate che meraviglia, cioè dove è chiaro fa un po' meno freddo, dove è scuro fa un po' più freddo, però il cratere più freddo, la zona più fredda di tutti è questa. Vedete il cratere Cabeus. Questa è la zona più fredda del polo sud della Luna, 220 gradi sotto lo zero. È un cratere dove il Sole non entra mai, quindi il Reconnaissance Orbiter comunica alle Cross, devi tuffarti qua dentro. Cosa vuol dire devi tuffarti? La navicella è fatta da due porzioni, c'è un missile che la porta in orbita e poi c'è uno spettrografo che può guardare quello che succede. Beh, a questo punto, siamo in ottobre, vedete, la navicella rimane qua, il missile si sposta e si dirige verso il cratere Cabeus per centrarlo in pieno. Attenzione, questa è una roba bella grossa, Si trova a pochissima distanza, pochi minuti, da centrare il cratere, perché se c'è del ghiaccio, l'idea è che il ghiaccio evapora, si forma una nuvola di vapore e Heraclos che sta dietro dovrebbe fare lo spettro. Anche questo sembra fantascienza, ma in realtà è avvenuto. Quell'oggetto che va contro il cratere Cabeus è questa belva di missile, vedete? È una roba talmente grossa che appena vedesse uno strato di ghiaccio lo fa evaporare in maniera istantanea. Bene, com'è andata? Il missilone colpisce, questo è il punto dove c'è l'impatto. Da terra non vedono nulla perché siamo proprio sul bordo e non si riesce a vedere bene sul bordo della Luna, ma Heraclos, 4 minuti prima di impattarsi anche lei sulla Luna, vede uno sbuffo di vapore. Lo sbuffo è proprio molto evidente, è questo. Riesce in quei 4 minuti che gli mancano prima di impattare a fare lo spettro di questo sbuffo. Lo spettro arriva a terra, poi lei si impianta, ma lo spettro arriva a terra ed è importantissimo. Perché? Perché in quello sbuffo si vedono i picchi dell'acqua, vedete? Si vedono i picchi del metano, i picchi dell'anidride carbonica, cioè si vede non solamente che c'è l'acqua, ma si vede anche chi l'ha portata. Perché? Perché avendo il metano e l'anidride carbonica, diciamo così, la fattezza della cometa, perché le comete hanno anche questo tipo di composizione, la logica dice che quel ghiaccio che c'è sui poli della Luna deve essere portato da comete che hanno fatto il buco, ma nel contempo hanno lasciato in una zona completamente fredda il ghiaccio di cui sono composte. Vedete che alla fine i vari tasselli si mettono assieme l'uno con l'altro. Però Cabeus è un cratere, ma tutti i crateri in ombra sono pieni di ghiaccio. Allora vedete, l'ultima parte di questa chiacchierata che vi sto facendo è fatta dall'orbita con sia Reconnaissance Orbiter Lunar, sia Chandrayaan, perché queste hanno operato in questo modo. Posso lanciare delle radioonde a 12 cm contro la superficie e poi possono recepire il segnale di ritorno. Non vi dico tecnicamente perché, ma credeteci, se io mando una radioonda contro la superficie, il modo con cui mi rimbalza è speciale se c'è ghiaccio, e io lo capisco. Allora, sia sul polo nord sia sul polo sud questa cosa è stata fatta. E guardate per esempio questo cratere, guardatelo bene, questo cratere è così in 29 giorni, cioè in un intero mese lunare, vedete? Il Sole lo becca, ma in fondo non c'è mai, vedete? Perché siamo esattamente sul pole della Luna. Questo è uno dei crateri dove, per esempio, i futuri astronauti potranno anche scendere. Beh, ce ne sono tanti di questi crateri. L'analisi con il radar dice che in uno di questi cerchietti cerchia un cratere che ha la, il rimbalzo delle onde a 12 cm tipiche del ghiaccio. Quindi tutti i crateri del polo sud della Luna, in questo caso, rimbalzano all'interno, il bianco vuol dire ghiaccio, rimbalzano all'interno avendo del ghiaccio. Evidentemente sono crateri che hanno lo stesso tipo di configurazione del Cabeus che abbiamo visto prima. E se noi facciamo un confronto molto bello, molto pulito tra immagini ottiche vuol dire, questo è invertito come dal positivo al negativo, tutti quei bianchi sono crateri completamente in ombra. Se poi ci aggiungiamo la parte neutronica, cioè l'emissione di idrogeno, se poi ci aggiungiamo la parte radio, fittano tutte assieme queste cose a dire che dove ci sono i crateri in ombra, lì c'è del ghiaccio. Ed è una sorpresa non da poco, anche perché portare l'acqua sulla Luna è una cosa onerosa, ma trovarla già bella e pronta è una cosa gradevolissima per il prossimo futuro di esplorazione della Luna. Adesso quello che manca è andare direttamente a toccare noi, non solamente con delle navicelle. Tant'è vero che la NASA, vedete, ha già pronta questa missione. Questa missione è una joint venture, lasciatemi dire, tra la NASA che lancia e una società privata che produce la tecnologia. E questa navicella scenderà sul polo sud della Luna, ci rimarrà 100 giorni. 100 giorni cosa significa? Significa che sono almeno 3 mesi lunari. Quindi deve avere delle lampade, perché se no, quando è buio non vede nulla. Queste lampade serviranno nei momenti di buio. Dovrà resistere a temperature paurosamente basse. Scenderà soprattutto in uno dei crateri indiziati, che è questo. Questo cratere è uno dei crateri, vedete, ve lo indico qua, è uno dei crateri che sono stati scoperti in infrarosso da Lunar Reconnaissance Orbiter. Questo cratere dovrebbe avere del ghiaccio abbondante. La navicella cercherà questo ghiaccio e scaverà anche in profondità, perché insomma non è che il ghiaccio si possa vedere direttamente come se fosse una pista di pattinaggio, magari è coperto dalla polvere, però c'è una trivella che va giù fino a 2 metri, scava e vede. E tutto questo naturalmente ha un senso se, e ho quasi finito, se sulla Luna ci torniamo. Purtroppo sapete meglio di me che gli avvenimenti recenti lontani dall'America hanno molto colpito anche le missioni spaziali, però Artemis sta in questo momento partendo. Tra l'altro in questi giorni doveva anche partire senza astronauti a bordo la prima missione di prova, poi hanno dei problemi di combustibile, di valvole, eccetera, non sono ancora partiti, partiranno entro questo mese di aprile. Artemis è una missione generale, però il missile è un missile potentissimo, più potente dell'Apollo, che porterà gli astronauti sulla Luna pensando che questa volta ci dovranno rimanere, non loro, ma l'umanità sulla Luna. Si parla del 2026, prima era 2024, ma poi si sa come vanno queste cose, se i soldi li spendi da una parte non li puoi spendere dall'altra. Si parla del 2026, però ormai siamo vicini e l'umanità ormai sa che la Luna deve essere il suo avamposto in assoluto. Mi fermo qua, però vi voglio prima ricordare che siccome questo ciclo di serata planetario hanno come copertina un pianeta alla volta, la prossima volta ci siamo, la prossima volta saremo su Marte e ne vedremo assolutamente delle belle, vi lascio, ve lo posso garantire. L'unica cosa che vi posso dire prima di lasciarci è questo: siamo molto, dispiaciutissimi che per colpa di una lurida guerra, fatemelo dire, una missione meravigliosa non partirà in settembre. ExoMars, cioè la missione dell'ESA, che avrebbe assolutamente cercato batteri e trovati se ci sono, doveva partire in settembre, purtroppo dovevano farla partire i russi, voi capite che i russi hanno altre cose meno importanti da fare. ExoMars non parte. Leggevo proprio in questi giorni che l'ESA sta trattando con la NASA per sostituire le parti dei russi con qualcos'altro, solo che non lo puoi fare in due mesi. E quindi si spera che parta almeno nel 2024. Bisogna avere un missile che non è un missile russo, che doveva essere utilizzato dai russi, una base di approccio su Marte, che era quella russa, e anche un riscaldatore radioisotopi, che era quello russo. La NASA e l'ESA vogliono che ExoMars vada su Marte, c'è un laboratorio biologico, vogliamo trovare batteri, siamo motivatissimi su questo, e la guerra ci ha rovinato. Però, indipendentemente di questo, su Marte sono successe cose importantissime in questi ultimi mesi. Per esempio, le analisi biologiche sono ultrapromettenti. E mi fermo qua, e se la cosa vi interessa, presentatevi stesso planetario e stessa ora il 12 di maggio. E grazie a tutti.